Veemente Dio d'una razza d'acciaio, automobile ebra di spazio, che scalpiti e fremi d'angoscia, rodendo il morso con striduli denti. Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali. Io scateno il tuo cuore, che tonfa diabolicamente, scateno i tuoi giganteschi pneumatici per la danza che tu sai danzare. Via per le bianche strade di tutto il mondo.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, benvenuti a questa puntata di Moby Dick in diretta dai nostri studi di Milano, che abbiamo aperto questa edizione con la prima strofa di una poesia, una lunga poesia di Filippo Tommaso Marinetti dedicata all'automobile, il tema che abbiamo scelto per questa puntata. Al microfono Giorgio Tini con Sabrina Faller.
Nel mondo occidentale la vendita di automobili è in calo, un fenomeno che ingloba anche la Svizzera, che da anni vanta uno dei tassi di motorizzazione più alti d'Europa, nonostante nel mese di settembre si sia poi registrato un aumento. Una realtà a cui si aggiunge un altro elemento significativo, rappresentato dal calo di costruzioni senza parcheggi. Abbiamo intitolato questa puntata Das Auto, un mito in crisi, partendo dal caso Volkswagen, che ha inferto non solo un duro colpo al buon nome della storica casa automobilistica tedesca, ma anche rimesso in questione tutta la cosmogonia legata al mondo delle quattro ruote.
Ecco, ti è piaciuto questo termine, cosmogonia?
Molto.
Bene. Non è una novità, infatti, se affermiamo che la motorizzazione di massa ha trasformato la società, come ha scritto il sociologo Guido Viale in un suo saggio, è una macina legata al collo del pianeta che lo sta trascinando verso un dissesto da cui sarà sempre più difficile riemergere.
Riorganizzare la vita urbana attraverso la mobilità, limitare i danni all'ambiente, riflettere sulle dimensioni di spazio, tempo e velocità, considerare gli effetti dell'automobile sul mondo del lavoro, sulla produttività, sui rapporti sociali sempre più frenetici e superficiali, sul tempo libero. Sono alcuni dei temi tornati d'attualità sui quali è bene riflettere.
Ecco, in gioco non c'è dunque solo il futuro dell'automobile con soluzioni sempre più automatizzate e spersonalizzanti, bensì un bilancio sulle dinamiche di un mondo sempre più votato a mettere in primo piano fattori economici e di consumo a danno di una mobilità sostenibile, dove a rimetterci è una civiltà che è stata fondata su ben altri valori culturali. Quale futuro avrà l'automobile fra digitale e reale? È ancora un simbolo di emancipazione, e che impatto ha avuto sulla società moderna e come soprattutto ha cambiato la nostra vita?
E ora ecco i nostri ospiti. Lina Bertola, che il nostro pubblico ben conosce, studiosa di filosofia e scrittrice, oggi insegna etica all'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale. Buongiorno Lina.
Buongiorno.
Bertola. Qual è il suo rapporto con l'automobile?
Ah, il mio rapporto con l'automobile è molto distaccato, perché io guido pochissimo, sono una camminatrice e appena posso la lascio ferma.
Ebbene, con la pidaria, ma abbiamo già capito che non dobbiamo chiederle se il cruscotto c'è a sinistra o a destra.
Beh, però devo dire che questa all'inizio, quando ero una ragazza, per me l'automobile è stata anche qualcos'altro, nel senso che ricordo, lo dicevo prima discutendo fuori onda, che quando ho i miei primi risparmi, quando facevo supplenze da ragazza, li ho spesi per comprarmi una bella automobile, e per me è stato un po' un gesto liberatorio. Poi pian piano evidentemente si è trasformato il mondo, mi sono trasformata io, adesso ne faccio volentieri a meno.
Si è trasformato anche il traffico, dunque benvenga. Il secondo ospite è Massimo Nascimbene, ingegnere, laureato al Politecnico di Milano, vanta oltre 34 anni di ininterrotta attività al servizio del giornalismo automotive. Prima nelle riviste specializzate, da Gente Motori a M, Auto, e poi come freelance. Già nota e apprezzata firma di Repubblica, Motori e L'Espresso, nel novembre 2010 approda Quattro Ruote, di cui ora è condirettore insieme a Gianluca Pellegrini. Che cosa vuol dire? Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi.
Che cosa vuol dire dirigere una rivista legata al mondo dei motori, delle automobili, e quindi dover fare i conti con l'industria automobilistica, come nel recente caso della Volkswagen?
Ma allora, diciamo che intanto Quattro Ruote, se posso dire, al di là della rivista, è diventato un brand con diverse sfaccettature e per cui ci sono tutta una serie di situazioni, di avvenimenti, di cose che vanno al di là della produzione del giornale, che resta comunque un po' il core business del marchio. E i rapporti con le case automobilistiche, se questa era la domanda, sono ovviamente non semplici, perché nel mondo dell'informazione legata alla produzione di massa, nell'automobile, non solo nell'automobile, ormai gli uffici marketing dei costruttori sono convinti che i media devono pubblicare quello che fa comodo a loro. A noi non sempre va bene. Noi abbiamo fatto un grosso investimento in un centro prove per verificare i consumi, le prestazioni, il rumore, il comfort delle vetture. Spesso i nostri dati non vanno d'accordo con i loro desideri e quindi le situazioni di attrito sono, diciamo, relativamente frequenti.
Poi abbiamo un terzo ospite, che è il sociologo Guido Viale. Buongiorno.
Buongiorno.
Attivo nelle ricerche in campo economico e ambientale, nelle politiche del lavoro, e autore tra gli altri di Vita e morte dell'automobile, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2007. Lei ha scritto due saggi sull'auto, sì. Quindi è un oggetto che la interessa particolarmente in questo momento?
Sì, naturalmente mi interessa in termini polemici, nel senso che lo considero... dal punto di vista oggettivo, uno degli elementi che ha cambiato maggiormente la vita quotidiana e l'organizzazione sociale e anche gli assetti urbanistici e territoriali del mondo nel corso di un lasso di tempo molto breve, insomma il XX secolo per intenderci. E dal lato, mettendo in fila tutti i danni che l'automobile provoca e comparandoli ovviamente con i vantaggi che ci sono, e non sono, penso che il bilancio sia nettamente negativo e che quindi uno dei problemi da mettere all'ordine del giorno politico, ma soprattutto sociale e culturale, sia quello di superare il modo in cui l'automobile si è andata a fermare nel mondo. Cioè, io non ce l'ho contro l'oggetto in quanto tale, ma contro l'uso che se ne fa. E penso, chiudo con questo, che le tecnologie moderne permetterebbero, e in parte già permettono, ma in modo troppo ridotto, di superare quella invasione di campo che l'automobile ha effettuato nei confronti delle nostre vite.
Grazie Guido Viale. Bene, abbiamo capito che l'ambiente, il nostro parterre è direi è molto interessante. Abbiamo il pensiero, abbiamo la critica, abbiamo l'attualità e l'approfondimento messi assieme. Prima di iniziare le nostre discussioni, quindi entrare un po' nel vivo, almeno per questa prima mezz'ora, vi proponiamo una serie di suoni tratti dall'attualità di questa settimana. Non sono evidentemente tutti, ma compongono la nostra copertina.
As Turkey continues to bury its dead after Saturday's double suicide bombing, people want to know who to blame.
La sporca guerra siriana non lascia nessuno con le mani pulite. Amnesty International accusa le forze curde che combattono contro il gruppo Stato Islamico di crimini contro l'umanità.
Le Zimbabwe renonce à poursuivre le dentiste américain qui a tué le lion Cécile. Raison invoquée, ses papiers étaient en règle et il ignorait qu'il commettait une infraction.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences to Angus Deaton for his analysis of consumption, poverty and welfare.
Disgrazia al cantiere della galleria di base del Ceneri. Un operaio muore travolto da un macchinario. Aveva 60 anni, tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. Sotto shock i colleghi.
Con 179 sì, 16 contrari, 7 astenuti, passa al Senato il disegno di riforma. Renzi, grazie a chi insegue il sogno di un'Italia più forte. Ora passa alla Camera per la quarta lettura.
Die EU und die Türkei haben sich im Grundsatz auf einen gemeinsamen Aktionsplan geeinigt. Er soll dazu führen, dass weniger Migranten in die EU kommen.
Cresce la tensione e ritorna il clima di lotta alle officine di Bellinzona. Gli operai chiedono alle FFS un incontro urgente con la mediazione del governo cantonale. A preoccupare è il calo dei volumi di lavoro.
Palestinian President Mahmoud Abbas has lashed out at Israel as a wave of deadly violence shows no signs of abating.
Dal Lucomagno al Monte San Giorgio in Ticino svelate le 12 aree dove ci vorrà il tesserino per andare a caccia di funghi.
US President Barack Obama has justified what his critics have said amounts to a massive U-turn, his decision to keep a significant troop contingent in Afghanistan.
E dunque, queste le notizie che abbiamo scelto: la strage in Turchia, scagionato il dentista che ha ucciso il leone Cecil, il Nobel per l'economia Angus Deaton, l'operaio morto sul lavoro nel Canton Ticino, la riforma del Senato italiano, l'accordo fra Unione Europea e Turchia sui migranti, le nuove agitazioni alle officine di Bellinzona, le violenze fra Palestina e Israele, la tessera obbligatoria per chi vorrà andare per funghi in Ticino e la decisione di Obama di restare in Afghanistan. Ora si tratta di scegliere una notizia da commentare, da chi
sì,
cominciamo?
Ovviamente è solo una parte di tutto ciò che è accaduto nel corso della settimana e oggi stesso, quindi non so, comincerei per cortesia con la signora Bertola.
Dunque, delle notizie che voi avete così ricordato, sicuramente quella che mi ha maggiormente colpito, e devo dire che mi fa piacere che l'abbiate messa nella vostra copertina, è la notizia della morte di questo operaio alla vigilia della pensione, in questa pancia grandissima della galleria, nessuno l'ha visto, schiacciato sotto una pala. Ecco, due notizie di cronaca, un po' di statistica sugli incidenti che sono accaduti precedentemente, tutto è finito lì senza commenti. È vero che noi siamo sempre circondati da tragedie dei mari, tragedie delle guerre, però quelle tragedie, quelle morti stanno dentro un racconto, diciamo, politico. Qui mi è parso proprio di vedere una morte silenziosa, invisibile, che mi fa pensare che forse veramente sentiamo troppo poco la realtà.
Le morti bianche, d'altronde, sì, sono chiamate così. Sì. Guido Viale.
Mi sembra che il tema dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa e ne sono impediti, c'è stato addirittura un omicidio ieri ai confini fra Turchia e Bulgaria, sia un elemento da enfatizzare al massimo, un pochino come le cose che dicevo prima sull'automobile. È un fenomeno che è destinato a cambiare l'assetto sociale dell'Europa, perché sarà impossibile fermare questo flusso, per quante misure anche repressive e crudeli vengano messe in atto dall'Unione Europea, e quindi bisogna attrezzarsi per accogliere e dare una collocazione sociale, lavorativa e completa a questi nuovi cittadini europei, che non lo sono ancora giuridicamente, ma lo sono nello spirito che li ha animati, oppure l'Europa è destinata a trasformarsi non soltanto in una fortezza, come si dice, ma in un campo di concentramento, perché non ci sarà possibilità di gestire in altre maniere questi nostri ospiti.
Grazie Guido Viale. Massimo Lascimbene,
io vorrei andare un attimo sulla notizia del leone Cecil, della soluzione del medico, anche perché ci lega un po' al modo che hanno spesso i media generalisti di scoprire improvvisamente delle cose che chi conosce la realtà sa bene vanno in maniera diversa. Mi spiego. Io per interessi personali ho passato parecchio tempo, diciamo molti mesi, in Africa meridionale, conosco abbastanza bene la realtà dei parchi naturali, e la prassi di vendere dei permessi a suon di decine di migliaia di dollari per uccidere i vecchi leoni è utilizzata in tutti i parchi come forma di finanziamento per il mantenimento dei parchi stessi. Lo so che può essere è una cosa che detta così suona malissimo, però rendiamoci conto che parliamo di paesi che hanno risorse limitatissime, che devono contrastare il bracconaggio, e quindi la scelta, che è una scelta che può far male, ma che comunque è una scelta, a mio modo di vedere, in qualche misura condivisibile, è di sacrificare alcuni animali in cambio delle decine di migliaia di dollari che servono poi per difendere l'ambiente. Ecco, questa cosa, al di là del giudizio che si possa dare, succede regolarmente in Zimbabwe, in Sudafrica, in Zambia e in tutti i paesi dell'area. Nessuno se ne è mai occupato, nessuno ha mai detto B, se non che questo poco intelligente dentista ha avuto la bella idea di postare la notizia su Facebook e a quel punto di scatenare una tempesta mediatica di portata clamorosa. Si ricollega un po', se mi permettete, al caso Volkswagen, perché il fatto che le omologazioni alle automobili fossero più o meno una barzelletta nell'ambiente era conosciuto da anni. Noi lo abbiamo anche scritto più volte, abbiamo ripetuto a più riprese che i consumi di omologazione erano clamorosamente distanti da quelli reali. Nessuno se n'è mai occupato seriamente fino a quando non è stata beccata la Volkswagen con le mani nel sacco, e allora è scoppiata mediaticamente questa cosa su un fenomeno che però era nella realtà delle cose da anni. Scusatemi.
Grazie di averci fatto conoscere la realtà dei parchi naturali.
No, beh, devo essere corretto, insomma, noi abbiamo preso quella parte di suono. Evidentemente la notizia era sviluppata un po' nel senso della precisazione di questa vendita dei permessi. Però adesso fra breve cambieremo registro, parleremo molto più di automobili e lo faremo fino a mezzogiorno. Però prima un po' di come dire, mattina prendiamoci un caffè, no?
Detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché la non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te, è un'abitudine ormai.
E questa è Ma cosa hai messo nel caffè, una canzone che cantava e che ha scritto Riccardo Del Turco nel 1969, quando in coppia con Antoine frequentò il Festival di Sanremo di quell'anno. È stata rinfrescata un paio di anni fa da Malika Ayan.
Ecco, e dopo questo caffè di buon mattino, per chi sceglie il giornalismo, entriamo un po' nella materia di questa mattinata dedicata all'automobile. Dicevo, per chi sceglie il giornalismo, scegliamo questa professione per comodo, di comodo. Sembra impossibile spostarsi e tanto più far carriera senza avere in tasca la licenza di guida dell'automobile. Almeno così ci veniva detto quando abbiamo cominciato, abbiamo fatto i primi passi in questo settore professionale.
Sì, me ne ricordo. Evidentemente non è così, gli esempi sono molti, molti di questi hanno persino ricoperto o ricoprono posizioni di responsabilità proprio nel mondo dell'informazione, come nel caso di Aldo Sofia, giornalista e produttore di importanti testate in ambito radio televisivo, ormai è al beneficio della pensione, al quale abbiamo chiesto che cosa ha voluto dire fare il giornalista senza patente.
Facendo giornalista, ma su fronti internazionali, io sono stato avviziato, questa è la verità, nel senso che muovendomi molto avevo sempre o il fonico quando ero in radio, oggi non è più così, o la squadra quando mi muovevo per la televisione, e quindi mi sono ritrovato poi a una certa età senza la licenza di guida e spatentato. Io non sono uno spatentato, come dire, rigoroso, in realtà sono uno spatentato pentito, però mi sono organizzato, cerco di organizzarmi, non sempre è comodo, si può fare comunque il proprio lavoro anche affidandosi, soprattutto in certi paesi, ai mezzi pubblici. Devo dire che sono stato corrispondente a Parigi, era la gioia, sono stato corrispondente a Roma, era più problematico, per non parlare poi di paesi dove il servizio pubblico proprio non esiste. Però organizzandosi in base alla propria professione è possibile fare questo lavoro. Non vedo una contraddizione di fondo. D'altra parte, forse è anche il modo migliore per conoscere un po' di più, senza esagerare, alcune realtà, visto che ti devi muovere con una certa lentezza, la famosa lentezza di cui parlava Terzani.
Ecco, il collega che abbiamo appena sentito, Aldo Sofia, è uno spatentato che si dichiara pentito. Guido Viale, lei aderisce alla visione di un mondo proprio dove o c'è il car sharing oppure non c'è del tutto la macchina? Assomiglia un po' a una sorta di utopia questa.
No, penso che sia una cosa assolutamente possibile. Naturalmente richiederebbe una riorganizzazione profondissima, da un lato delle nostre vite, dal lato della gestione urbana. Oggi le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni permettono di superare uno di quelli che è stato i vincoli maggiori che ha prodotto il fenomeno della motorizzazione di massa, e cioè che per avere un'automobile, per usare un'automobile bisogna possederla, e che molte attività non si riescono a effettuare, comprese molte attività lavorative insostituibili, non si riescono a effettuare senza automobile, quindi senza possederla. Oggi invece è possibile condividere il veicolo fra chi ne ha bisogno e lo usa in quel momento e chi ne avrà bisogno in un momento successivo, ne ha avuto bisogno in un momento precedente e dopo averlo usato lo mette a disposizione degli altri. Il car sharing è un esempio di questo tipo di organizzazione, ma è un fenomeno ancora molto marginale, di nicchia, rispetto a quella che è la diffusione della mobilitazione di massa. Comunque l'invivibilità delle nostre città invase dell'automobile fanno vedere quanti vantaggi si potrebbero ricavare da una diffusione di massa e da un obbligo civico di adottare tutti quanti i sistemi come questo.
Lina Bertola, Donne e motori è un vecchio abusato adagio maschilista. In ambito maschile si sprecano le interpretazioni simboliche dell'auto. E la donna invece è così anche per lei o c'è dell'altro?
È una domanda che effettivamente non mi aspettavo, dal momento che io con l'auto ho un rapporto assolutamente neutro da questo punto di vista. Credo così che effettivamente l'auto sia simbolo di tutto un percorso di quello che abbiamo chiamato il logos maschile, del dominio, del possesso, si parlava adesso, no, del possedere l'auto. Quindi è un po' estranea la donna come simbologia, quella dell'automobile. E donne al volante, come diceva, come il
pericolo
costante. Sì, beh, poi si gioca un po' su queste cose, ma credo veramente che ci sia una differente, diciamo così, esperienza proprio fisica con l'automobile da parte della donna. Non so, una mia impressione.
Lei forse sia stata idea qualcosa di più centrato sulla questione dell'utopia.
Sì,
perché, però sì. Secondo me ci sta una sì. Postilla su questo.
A me
tema.
Interessava riprendere questa questione, se è un'utopia vivere in un mondo senza auto. Poi dipende anche da che significato noi diamo al termine utopia. Se utopia è la cosa bella, il sogno impossibile, rispondi sì o no e tutto finisce lì. Ma se, come io penso, come io ho vissuto nella mia esperienza, concepisco l'utopia come un'idea limite per andare da un'altra parte, no? Qualcosa che ci accompagna verso un altrove, perché il presente ci fa star male. Ecco, diciamo che è sempre andata un po' così nella storia, no? Allora però a me sembra che a questo punto la questione è che risonanza, come risuona in noi questa idea di un'utopia, come andare oltre? Io me lo chiedo spesso, noi facciamo analisi, descriviamo i disagi, le conflittualità, il malessere, ma che presa ha tutto questo nel mondo? Io sono un po' pessimista da questo punto di vista, vedo che siamo dentro tutti a un pensiero, prima si parlava del possesso, la crescita, tutte quelle che sono, diciamo così, le terminologie, i concetti forti di un pensiero del mercato, per cui vedo veramente difficile pensare diversamente. E questo è il problema di oggi, riuscire a pensare diversamente le nostre forme di esistenza.
Ecco, Massimo Nascimbene, per lei un mondo senza auto è davvero un'utopia?
Beh, nel medio periodo sicuramente sì, adesso è difficile disegnare scenari a lungo termine, però pensiamo che, allora, premesso che se guardiamo la realtà delle città europee è chiaro che c'è una conflittualità evidente tra l'auto e il tessuto urbano, e che io credo che neanche il più grande amante dell'automobile si diverta a guidare in città, lo fa di fatto per necessità, soprattutto laddove i servizi, pensiamo al caso non tanto di Milano, dove tutto sommato ce la caviamo, quanto di Roma, dove da un lato l'automobile è un incubo, perché utilizzare un'automobile a Roma, ve lo dico per esperienza personale, è un vero incubo, però non se ne può fare a meno perché non ci sono alternative. In linea generale, però, se apriamo, se guardiamo al mondo nella sua complessità, vediamo che, per esempio, una delle più grandi realtà economiche del pianeta, gli Stati Uniti, sono fatte di città disegnate a misura di automobile. Quando chiedi dov'è il supermercato più vicino, dove vado al supermercato, ti dicono no, ma guarda, è qui vicino, è a 8 miglia. Quindi non c'è alternativa, no? Di fatto la città è disegnata sull'auto. Quello che, se posso concedermi una divagazione, mi ha molto sorpreso è stato il fatto di vedere un paese come la Cina, che si è aperta alla motorizzazione di massa solo 20 anni fa, di fatto, che non ha fatto tesoro di tutte le esperienze che avevamo vissuto in Occidente e ha lasciato che la motorizzazione, diciamo, devastasse le città, perché se oggi vai a Pechino piuttosto che a Shanghai trovi delle città devastate dal traffico, dove fai delle colonne di ore per spostamenti di pochi chilometri, senza affrontare il tema preventivamente e gestirlo secondo un modello differente. Con il risultato che adesso si ritrovano con le città completamente sature a prendere provvedimenti tampone, per cui sorteggiano le targhe per l'acquisto di nuove automobili, o in Shanghai addirittura comprare una targa costa l'equivalente di 12.000 euro e cose così. Per cui ecco, la cosa che mi ha molto più sorpreso negli ultimi anni in prospettiva di vedere un paese, un enorme paese, il paese più popoloso del mondo, che ha affrontato, che non ha affrontato il problema, ha lasciato che le cose andassero come se erano, come erano già andate in Europa e negli Stati Uniti, con tutti i guasti che ci sono stati. Se mi concedete ancora un no, basta.
perché è arrivato il momento della musica adesso. Adesso abbiamo il brano che ha scelto Guido Viale.
E che ci porta poi al notiziario alle 10.30. Prego.
Lucio Dalla, il motore del
perché
2000.
L'ha scelto? Tanto lo sentiamo.
L'avevo citato nel mio libro Tutti in Taxi, che è del 1996. Infatti è una canzone, credo che abbia 40 anni, sì, sì. Eccetera. E ci sono rimasto affezionato perché, secondo me, c'entra uno dei problemi fondamentali del nostro vivere.
Preveggente, perché poi era scritta da Roberto Orversi.
Sì, no? Tra l'altro parla del 2000 come di un lontano futuro. Adesso però possiamo misurare quanto fosse preveggente.
Sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una bambina. Oh,
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E ben ritrovati nel cuore di questa edizione di Moby Dick, questa settimana dedicata all'automobile, un soggetto sul quale abbiamo invitato tre ospiti che sono la professoressa Lina Berto, la filosofa, il sociologo Guido Viale e l'ingegner Massimo Nascimbene, condirettore del mensile italiano Quattro Ruote. Al microfono Sabrina Faller con Giorgio Toni.
Ecco, e per tornare dritti sull'argomento vi proponiamo una scheda che abbiamo chiesto allo storico Marco Marcacci, chiedendogli appunto di descriverci l'impatto che l'automobile ha avuto pensando al nostro paese, la Svizzera.
Sull'arco di circa un secolo, tra la seconda metà dell'Ottocento e gli anni 50 del Novecento, la Svizzera, come il resto del mondo industrializzato, ha conosciuto due rivoluzioni epocali dei trasporti e della mobilità. Dapprima l'avvento della ferrovia, che ha travolto un sistema di trasporti plurisecolare, in seguito quello dell'automobile. La ferrovia ha trasformato la mobilità collettiva e il trasporto di merci, mentre l'automobile ha rivoluzionato la mobilità individuale. L'automobile ha fatto la sua comparsa in Svizzera in occasione dell'esposizione nazionale del 1896 a Ginevra. Fino agli anni 30 l'autovettura privata era un bene di lusso alla portata soltanto delle persone agiate. La sua democratizzazione avvenne nel lungo periodo di espansione economica e di benessere dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni 50, infatti, l'automobile è diventata un fenomeno di massa. Se alla vigilia della Prima Guerra Mondiale un operaio doveva lavorare più di 4 anni per guadagnare un salario pari al prezzo d'acquisto di un'autovettura, negli anni 50 gli bastavano circa 8 mesi. Il parco veicoli è perciò aumentato in modo massiccio. Da circa 9.000 automobili nel 1920 si era passati a 60.000 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Le difficoltà di approvvigionamento in carburante durante la guerra hanno rallentato un'espansione diventata poi imponente negli anni seguenti. Dal 1848 al 1968 il numero di automobili immatricolati in Svizzera è decuplicato, passando da 100.000 a oltre 1 milione. Nel 1980 erano già oltre 2 milioni e oggi sono circa 4,4 milioni su un totale di veicoli a motore di 5,8 milioni. La diffusione dell'automobile ha cambiato radicalmente il paesaggio, l'arredo urbano, le abitudini sociali per il lavoro e il tempo libero. La rete stradale ha dovuto essere ampliata, adattata e completamente ristrutturata per rispondere ai bisogni del traffico motorizzato. Si sono dovute creare pure aree di sosta, rimesse, autosili, munire le strade di stazioni di servizio e inventare nuove segnaletiche, convenzioni e regole per disciplinare la circolazione. Se l'avvento dell'automobile è stato salutato da molti come una conquista e un progresso per la mobilità, il comfort, la libertà individuale e il welfare, anche le controversie e le opposizioni si sono manifestate sin dall'inizio. Si denunciavano i pericoli della velocità, l'inquinamento atmosferico, ieri la polvere sollevata, oggi i gas di scarico, e fonico. Più tardi è stato messo in causa anche l'impatto eccessivo delle infrastrutture stradali sul paesaggio e sull'urbanismo, nonché i costi generati dal traffico automobilistico. Dei grigioni ci sono volute ben 10 votazioni popolari tra il 1904 e il 1925 prima di autorizzare la libera circolazione degli autoveicoli. Oggi, con una vettura immatricolata ogni 2 abitanti circa, la diffusione dell'automobile sembra aver raggiunto una certa saturazione. Nelle città si cominciano a pianificare quartieri per residenti senza autoveicolo privato. L'alta velocità ferroviaria potrebbe forse segnare una parziale rivincita del treno sull'automobile, ma è azzardato fare previsioni. Come andrà a finire lo sapremo tra 30, 50 o 100 anni.
E questa era una scheda proposta dallo storico Marco Marcacci.
Lina Bertola, cominciamo da lei. Senta, come abbiamo sentito dallo storico Marcacci, l'occupazione pacifica del territorio svizzero da parte dell'auto ha prodotto diverse ripercussioni. Innanzitutto un rapporto diverso dell'uomo con lo spazio, con la velocità, il tempo, soprattutto spazio e tempo, che ci fanno riflettere, insomma, che in un certo senso lo ha scombussolato questo rapporto.
Sì, innanzitutto volevo forse richiamare una cosa per allargare un po' il discorso culturale di questo specifico tema. La questione del progresso, dello sviluppo della tecnica e della tecnologia, che ha sempre prodotto, come è stato ricordato anche nell'intervento precedente, tutta una serie di profonde trasformazioni nel modo di percepire le relazioni, gli spazi, ma anche l'esperienza, direi, individuale, la percezione proprio del proprio vissuto. Le mani sul volante, no? Sono in fondo una fotografia di un rapporto diverso con la propria, col proprio vissuto. E da questo punto di vista effettivamente è sempre successo, non so, io penso a situazioni storiche diverse, precedenti, non so, la nascita della stampa, come ha trasformato profondamente il vissuto degli uomini, dall'ascolto alla lettura silenziosa. L'uomo è un animale tecnico, e forse una cosa che ci terrei a dire su questo aspetto, proprio perché si sentono, no? Da un lato le potenzialità, ciò che ha portato l'automobile a livello di sviluppo delle potenzialità umane, delle relazioni, del lavoro, eccetera, e dall'altro lato, che mi sembra un po' l'intonazione di oggi, questo rovescio della medaglia, quindi tutti problemi che ha portato. Noi dobbiamo stare attenti a non considerare la tecnica come onnipotenza. La tecnica è sintomo della impotenza dell'uomo, è sintomo dell'impotenza. C'è questo archetipo del personaggio greco Eros, che è figlio di povertà e di espediente, quindi che è mancanza, che è continuo, incessante ricerca di superamento del limite. Ecco, la tecnica è questo, è segno del limite dell'uomo. Se noi la viviamo in una dimensione di onnipotenza, come abbiamo fatto, aumentando quantitativamente tutto quello che possiamo produrre a livello tecnologico, poi c'è un cambiamento qualitativo ed è il disastro, la tragedia. Quindi questo mi sembra importante per leggere anche le due facce di della tecnologia e di quello che la tecnologia ha portato nella storia. Per quanto riguarda la questione dello spazio e del tempo, è vero, no? Noi abbiamo una dimensione interiore di spazio-tempo, l'aveva già detto Kant, e la fisica contemporanea lo conferma, tra l'altro, che la sua impostazione di concepire lo spazio e il tempo come dimensioni interiori con cui l'uomo percepisce la realtà è valida tuttora. Allora, è chiaro che l'automobile ha portato una interiorizzazione diversa della misura di spazio-tempo, misurabile. Io sul mio telefonino, quando metto due distanze, vedo anche il tempo di percorrenza in automobile. Quindi c'è un'oggettivazione del rapporto spazio-tempo. Il problema nasce quando questa dimensione spazio-tempo non corrisponde più all'esperienza del viaggio. E abbiamo allora le soste, gli imbottigliamenti, tutte queste situazioni dolorose di sofferenza nelle quali il tempo scorre e lo spazio è fermo. E allora c'è tutta una situazione di vissuto della sosta che nella nostra dimensione della fretta non può assolutamente entrare in contatto col senso dell'attesa. Ma poi ci sono altre, però bisogna dirlo, altre relazioni con lo spazio e il tempo. Non so,
ci arriveremo. Mi sa di sì.
Adesso introduciamo anche Massimo Nascimbene la nozione di velocità, che è stata una componente irrinunciabile per lo sviluppo dell'automobile. Quindi è il bisogno di una velocità sempre maggiore che ha spinto lo sviluppo industriale dell'auto? È stato sempre così?
Beh, diciamo che innanzitutto è stato il bisogno di mobilità in primo luogo. E di velocità nel senso che per andare da punto A a punto B in molti casi non c'è paragone. Cioè, oggi se ragioniamo su distanze tipo Milano-Roma ci rendiamo conto che la soluzione più economica è l'aereo, la soluzione più veloce è il treno, e in automobile praticamente non ci va quasi più nessuno se deve andare da Milano a Roma. Altro discorso è se io abito a Fornovo e devo andare a Bellinzona, nel qual caso praticamente l'unico modo per andarci in maniera relativamente veloce è utilizzare l'automobile, altrimenti dovrei cambiare quattro mezzi. E mi spiace, io la butto molto sul pratico e non saprei più quando arrivo. Quindi dal punto di vista pratico la relazione è quella, nel senso il bisogno di velocità, il bisogno di muoversi rapidamente. Dal punto di vista, se vogliamo, ideale, mi permetto di dire che c'è un'emozione nel guidare veloci. Oggi su strada non lo si può più fare, ma chiunque abbia provato almeno una volta a guidare su una pista si rende conto che
è un piacere,
certo, sicuramente non per tutti, ma se a uno piace la guida veloce un po' il gusto della sfida, della ricerca del limite, sicuramente sono componenti, ripeto, che non si possono più giustamente sperimentare su strada, ma che esistono e di fatto per molta gente sono una realtà concreta.
Guido Viale, ma la velocità ha anche ridotto le distanze sociali, visto che siamo in termini di spazio?
No, assolutamente no. Cioè, esiste ormai a livello mondiale un ceto sociale che sono i dirigenti sia delle istituzioni pubbliche che delle imprese private, che si muove in tutto il mondo, insomma, viaggiando prevalentemente in aereo e poi trovando quando atterra dei mezzi spesso guidati da altri che li portano dove devono andare, oppure addirittura in elicottero per evitare il traffico, eccetera, che non hanno assolutamente idea di quale sia la vita quotidiana di chi invece deve fare i conti quotidianamente o con gli imbottigliamenti quando è sulla propria vettura o con gli imbottigliamenti quando è su un mezzo pubblico che comunque non può andare avanti senza di esso. Volevo contestare un pochino quello che è stato detto prima dall'ingegner Nascimbeni sulla facilità di spostarsi con l'automobile dal punto A al punto B, che non è più assolutamente vera, perché il punto A, posto che sia il nostro luogo di origine, cioè per esempio casa nostra per andare in ufficio, difficilissimamente potremo posteggiare la macchina sotto casa nostra, e soprattutto il punto B non è raggiungibile a meno che non sia dotato di un garage dedicato, ma questo accade per pochissimi posti, per pochissimi casi, è lì. Voglio aggiungere una cosa: in città come quelle italiane si calcola che in media da un quarto a un terzo delle vetture in movimento non siano in movimento per spostarsi dal punto A al punto B, ma siano entrate in circolo alla ricerca di un posteggio, aggravando ovviamente il problema della circolazione per chi si sta effettivamente spostando.
Posso?
Sì, sì, certo. No,
io sono anche d'accordo per quanto riguarda la mobilità urbana. Io però avevo fatto riferimento alla provincia, che in Italia, ma anche in Svizzera, parliamo di realtà diffuse. Chi abita in un paesello sull'Appennino sì, non ci arriva velocemente in un altro paesello dall'altra parte dell'Appennino.
Posso replicare in un secondo? Cioè, questo è stato è la conseguenza del privilegiamento della motorizzazione privata rispetto al trasporto pubblico. Se i danari e le risorse che sono state investite nel promuovere anche con una rete stradale apposita che è fatta per le automobili, non per i mezzi pubblici, eccetera, fossero state dedicate invece al trasporto pubblico, oggi con l'intermodalità anche andare da Fornovo a Bellinzona sarebbe sicuramente molto più comodo e più rapido di quanto non lo sia con l'automobile.
Lida Bertola, volevo forse aggiungere qualcosa.
Sì, perché ecco questo valore della velocità che è dato un po' per scontato in questo momento del dialogo, ecco, io lo metterei un momentino in discussione per quanto riguarda ovviamente il senso della nostra esistenza. Poi vorrei ricordare che l'accelerazione è un fatto culturale innanzitutto, no? Da cui poi sono uscite tutte le conseguenze o le applicazioni, diciamo, le manifestazioni empiriche storiche nella tecnologia, nella tecnica, nel mercato soprattutto. Ma è un fatto storico che nasce nel 7-800 quando si inventa il futuro, praticamente il futuro migliore da raggiungere in fretta. E quindi non so, Marx diceva che le rivoluzioni sono la locomotiva del progresso, quindi c'è questo immaginario legato al movimento veloce che poi è alla base di questa nostra valorizzazione della velocità. Ma la velocità non è un fattore, non è un valore, credo, io ne sono sempre più convinta. Noi non sappiamo più stare nel tempo.
Prego. Questo è il momento di proporre, grazie Lina Bertola, proponiamo un intervento del semiologo Ugo Volli, ordinario di filosofia e teoria dei linguaggi all'Università di Torino, al quale abbiamo chiesto di esprimersi sul significato simbolico dell'auto.
L'automobile è stato l'oggetto principale del mondo del consumo e del mondo del consumo di massa. Il modello di libertà e di capacità di ottenere piaceri dalla vita che prima non c'era. Quindi l'inizio del mondo del consumo è tutto sommato la diffusione popolare dell'automobile, che è un processo lungo che incomincia forse con la Ford modello T e poi continua con la Volkswagen, in Italia con la 500, 600, Topolino, la Balilla, eccetera, queste macchine qui, e quello che viene fuori è che c'è una ambizione generale alla libertà e alla mobilità che consente l'automobile, e quindi diventa una specie di oggetto di affezione su cui si concentra dopo la casa il massimo investimento delle famiglie. Naturalmente le automobili poi sono differenziate fra loro, all'inizio erano un oggetto per persone molto abbienti, poi pian piano questa possibilità si estende a strati di media borghesia, strati popolari e così via, mantenendo le caratteristiche di aspirazione, di desiderio e di emulazione sociale. Di conseguenza, alcuni tratti differenziali del design delle automobili, della loro potenza, del loro funzionamento, eccetera, diventano status symbol.
Quindi Ugo Volli è tornato sulla dimensione simbolica dell'auto e l'ha collegata a un modello di libertà alla base del consumismo. Lei cosa dice, Lina Bertola, questi due parametri, libertà e consumismo, da una parte e dall'altra?
Ma insomma, il consumismo mi sembra un po' l'effetto ultimo negativo dal mio punto di vista di una dimensione di libertà come liberazione anche del desiderio, no? Sappiamo benissimo che oggi noi non sappiamo più convivere con il desiderio. Citavo all'inizio Eros perché un po' il mio ambiente culturale è questo, quindi io porto così uno sguardo che viene da lì, e Eros è anche simbolo della tensione umana, dell'inquietudine, del desiderio. Oggi noi non siamo più in grado di condividere, di convivere con questa esperienza, e il consumo è il fallimento del desiderio dal mio punto di vista. Dunque non riesco più ad associare il termine libertà, intesa proprio come espansione di sé, con il consumo.
Ecco, Massimo Lascimpene, Volli, il semiologo, ha messo l'accento sul valore simbolico dello status symbol dell'automobile, ma anche come riesce a trasformarsi in un elemento portatore paradossalmente di uguaglianza. È d'accordo?
Beh, fino a un certo punto, nel senso che comunque proprio il simbolismo al limite sottolinea le differenze di status, no? Nel senso, se io posso esibire un'automobile di un certo marchio, mi pongo a un certo livello differente da chi ne utilizza un altro. Io volevo cogliere l'occasione per tornare sul discorso che aveva introdotto prima Viale del possesso o non possesso dell'automobile, che viene seriamente messo in discussione oggi sia attraverso il car sharing, che però così com'è mi pare che possa avere una difficile diffusione oltre agli esperimenti che ci sono attuali. Le cose secondo me potrebbero cambiare molto se, come sembra, andassero a diffondersi rapidamente le automobili a guida autonoma, le auto che vanno da sole, in pratica che non hanno bisogno del pilota. A quel punto, se non guidi più, il fatto di utilizzare, diciamo, un taxi senza tassista ti cambia completamente l'approccio con il mezzo. E questa potrebbe essere sì una trasformazione epocale in cui anche lo stesso modello di possesso e lo stesso modello di simbolo viene a cadere, perché quando io chiamo un taxi non è che chiedo una Mercedes piuttosto che una BMW, chiamo un taxi, punto a capo chiuso. Ecco, secondo me lo sviluppo futuro anche in quest'ottica qua è molto legato al fatto, all'eventuale diffusione che molti giudicano imminente delle vetture a guida autonoma.
Sì, infatti questo è un argomento su cui torneremo, perché è il futuro che è già presente, insomma. E invece vorremmo spostare la nostra attenzione sul rapporto tra auto e mondo del lavoro, Guido Viale.
Beh, è duplice, no? Da un lato la produzione di auto è stato il settore che ha impegnato maggiormente il mondo del lavoro nel corso di tutto il XX secolo, cioè l'operaio massa, il lavoro alla catena, il lavoro seriale, eccetera, è un prodotto dell'industria automobilistica, ma è anche un modello di organizzazione del lavoro che ha progressivamente investito tutti quanti gli altri settori, non soltanto quelli industriali, con pochissime eccezioni, ma anche il lavoro burocratico, addirittura l'organizzazione degli eserciti, della polizia, dei corpi degli ospedali e cose di questo genere. E questo è un primo aspetto. Ed è molto importante, cioè il fatto che questo modello organizzativo sia al tramonto, cioè se ne cominciano a vedere tutti quanti gli inconvenienti, ovviamente dal punto di vista di chi lavora, ma anche dal punto di vista di chi usa il lavoro altrui per produrre. L'altro aspetto del rapporto fra automobile e lavoro è che si moltiplicano, si sono moltiplicate nel corso del tempo e continuano a moltiplicarsi le professioni legate alla mobilità, cioè che richiedono di andare tutto il giorno da una parte e dall'altra, per cui lavorare vuol dire sostanzialmente spostarsi. E questo è l'aspetto che maggiormente viene sottolineato quando si dice non si può fare a meno dell'automobile. Io ho cercato di dimostrare, anche facendo dei modellini di organizzazione della vita, nel mio libro Vita e morte dell'automobile, come una famiglia normale in cui il padre lavora e ha una professione di questo tipo qua, la madre lavora invece in un'impresa di tipo tradizionale e ha altre esigenze eccetera, i figli hanno bisogno di divertirsi, di andare ai loro lavori precari perché di fissi non ne hanno eccetera, possono comunque organizzare benissimo la loro vita anche senza possedere un'automobile. È una cosa possibile e realizzabile, no? E ovviamente il car sharing, il modello car sharing può rispondere a tutte quante queste esigenze qua con molti adattamenti. Volevo far notare una cosa: a Milano c'è stata la maggiore diffusione rapida del car sharing, è cominciata con un'iniziativa di Legambiente che ha messo su strada 4 automobili o 6 automobili eccetera, e tutti pensavano, me compreso, che non sarebbe mai approdata niente, ma man mano che si è liberalizzato l'accesso oggi abbiamo credo sulle 3.000 automobili in giro per Milano. È un classico settore dove l'offerta che promuove la domanda e non viceversa. Nessuno avrebbe mai domandato car sharing se non ci fosse stata a disposizione un servizio di car sharing. È l'inverso di quello che in genere si dice, il modo in cui funziona l'economia, no? Dove è la domanda che promuove e crea l'offerta. Qui, no, se ci fossero delle amministrazioni pubbliche che si impegnano veramente investendo, no, sulla realizzazione di sistemi di mobilità urbana fondati su questo modello qua, secondo me in tempi relativamente brevi, non rimandando a un futuro lontano, perlomeno il problema della mobilità urbana potrebbe essere risolto senza il possesso dell'automobile.
Posso? Sì, Nascimento, chiedevo appunto a lei una replica.
Io mettevo in dubbio non la validità del car sharing in sé, che è una formula validissima, e oltretutto oggi come oggi è anche l'unico modo per i giovani per avvicinarsi all'automobile, perché sappiamo bene che con il livello di disoccupazione giovanile che c'è e con il lavoro precario che c'è che ti impedisce l'accesso al credito, oggi per i giovani comprare un'automobile è assolutamente impensabile, tanto che se guardiamo le cifre, gli split degli acquisti di automobili divise per fasce d'età, vediamo uno spostamento netto molto marcato verso gli ultra quarantenni e cinquantenni. È chiaro che a forza di un impegno pubblico ci potrebbe essere un modello diverso. Quello che il mio dubbio attuale è che i grossi player del car sharing sono di fatto oggi come oggi le case automobilistiche. Car2Go è un'iniziativa della Daimler, Enjoy è partecipata da FCA. Per quello che vedo, il modello di business non è che generi grandi utili, e come sappiamo le aziende vanno avanti a fare i business nel momento in cui ci guadagnano. Ed è per questo che dicevo, ho qualche dubbio che possa diffondersi in maniera capillare. È chiaro che se invece ci fosse una scelta politica e un investimento pubblico, il panorama sarebbe radicalmente diverso, come ovvio.
Quindi la scelta politica è ancora una volta il motore che va verso anche l'industria. Io volevo solo chiudere prima del nostro momento dedicato alla musica classica, riprendendo un po' quella frase che avevo detto inizialmente, presa così arbitrariamente da un saggio di Guido Viale, no? E, che cioè l'automobile è una macchina legata al collo del pianeta che lo sta trascinando e che difficilmente lo vedrà riemergere. Una visione catastrofistica un po' del... però insomma l'immagine rende. Lei cosa ne pensa di...
Io sì, l'immagine forte è forse un po' eccessiva, ma in fondo io sono su questa lunghezza d'onda. Quello che dicevo all'inizio, cioè come fare a far presa con queste analisi che sono schiaccianti, con queste, poi tutti forse dentro di sé sentono, ma poi rimaniamo dentro un discorso. E anche adesso quando sentivo parlare di un'offerta che genera la domanda, quindi come un fattore positivo, anche se poi questo accade in altri ambiti, accade in modo molto meno virtuoso, no? Cioè si genera in realtà la domanda attraverso l'offerta, anche in campi consumistici meno virtuosi, appunto. Però è vero, il discorso diventa poi ancora un discorso economico, come è stato ricordato. Questi car sharing, se hanno un indotto economico, funzionano, altrimenti no. E quindi è una dimensione, a tutto sommato diventa ancora una scelta politica. Io non so fino a che punto la politica abbia oggi ancora autonomia rispetto all'economia. Dunque rimane la questione come affrontare questa situazione descritta in modo così abbastanza crudo, ma vero, secondo me.
Beh, a questo punto abbiamo il nostro momento appuntamento musicale fisso, che è quello con il musicologo Pietro Antonini. Sentiamo questa settimana cosa ci propone.
Non è facile stabilire se nella musica pianistica di Schumann, soprattutto nelle piccole forme, sia la musica ad essere poesia o se invece non sia un concetto poetico espresso in musica. Schumann in età giovanile pensava di dedicarsi alla scrittura, benché abbia iniziato lo studio del pianoforte fin da bambino. La sua parabola di compositore prende l'avvio solo poco prima dei 20 anni, senza che questa gli faccia abbandonare la propensione verso la letteratura che coltiverà soprattutto come critico musicale dalle qualità eccelse. Le due nature di uomo di parola e di musicista si sentono in modo evidente nelle sue opere, pur se la sua musica non è mai direttamente a programma, anche se la fonte di ispirazione è spesso letteraria. Oggi stiamo ascoltando una pagina tratta dai Fantasiestücke, opera 12, composti nel 1837, che prendono lo spunto dalla raccolta omonima Pezzi fantastici alla maniera di Callot di E.T.A. Hoffmann, il poliedrico e visionario autore romantico idolatrato da Schumann. Il titolo del brano, Warum, con il punto interrogativo. A me pare che nella sospensione della frase che continua a tornare ossessivamente senza mai trovare una soluzione armonica definitiva, si nasconda il senso racchiuso nel titolo, un perché a mille domande senza risposta. Come sempre, mi piace proporvi non una registrazione discografica, ma l'istantanea di un'esecuzione dal vivo. Oggi sentiamo il bis che il pianista tedesco Alexander Lonquich ha dedicato al pubblico dei concerti d'autunno il 4 dicembre del 97. Al termine dell'interpretazione del concerto per pianoforte e orchestra dello stesso Schumann, il solista ha voluto quella sera cercare una dimensione più intima, certo di poter contare su un ascolto partecipe da parte di un pubblico che l'aveva seguito per mezz'ora nel mondo dello stesso compositore. Così ha scelto questa miniatura che racchiude in nuce gran parte della poetica di Schumann. Lonquich conosce a fondo l'opera pianistica del compositore di Zwickau, l'ha approfondita fin dall'epoca dei suoi studi, in particolare con la guida di Paul Badura Skoda, da cui ha assimilato una particolare delicatezza di tocco. Da anni ormai, dopo aver vinto il concorso internazionale Casagrande nel 77, Alexander Lonquich si è stabilito in Italia. All'epoca in cui ha registrato il bis che stiamo ascoltando, si limitava al ruolo solistico con enorme successo. Col tempo si è dedicato anche alla direzione d'orchestra. Ha lavorato in seguito spesso con Losi anche in tempi recenti, sia come solista, sia nel doppio ruolo alla tastiera e sul podio, tanto da diventare un amico dei nostri musicisti, per merito delle sue qualità musicali, ma anche per la simpatia e la semplicità con cui si mette in relazione con il prossimo, nella musica e nella vita. Ascoltiamo per intero ora il piccolo capolavoro di Schumann dal titolo Warum.
Bella, eh?
Bella.
Molto bella. Era la proposta di questa settimana di Pietro Antonini, Warum, una pagina dai Fantasiestück di Robert Schumann per un grande pianista, il tedesco Alexander Lonquich.
E ora, per riprendere la discussione sull'auto con i nostri ospiti, vogliamo ascoltare una breve considerazione, ancora una, del semiologo Ugo Volli sul tema della personalizzazione o spersonalizzazione.
Ma la macchina lo spersonalizza, i modelli di macchina sono in numero limitato, spesso sono anche molto simili fra di loro, ci sono forti mode per cui prima le macchine sono tutte nere, poi sono tutte grigio perla, poi sono tutte bianche, cose del genere. Se uno va in un'autostrada vede spesso delle macchine più o meno uguali. Il problema è che noi abbiamo un rapporto affettivo con l'automobile, quindi danno anche un nome, e quindi cerchiamo di personalizzarla, e quindi ci mettiamo vari tipi di decorazione, paghiamo per avere un certo allestimento piuttosto che un altro, eccetera. Quindi, come è caratteristica del consumo di massa, da un lato c'è una personalizzazione o massificazione o standardizzazione universale, che è la condizione perché i consumi possono essere accessibili a tutti, un po' come oggi accade anche nel volo aereo, e dall'altro c'è il tentativo di contrastare questa cosa personalizzando l'oggetto del consumo.
Ecco, io vorrei cominciare da Vorremmo cominciare da Massimo Nascimbene per un commento su questa affermazione che contiene breve, diciamo, ma queste affermazioni si sono sviluppate in un modo abbastanza breve e sintetico, ma contengono diversi elementi.
Sì, allora diciamo che è vero che le macchine si assomigliano un po' tutte, però è anche vero che l'offerta si è molto molto ampliata. Oggi noi contiamo almeno 350 modelli di automobili in vendita in Italia, in Svizzera più o meno sarà, presumo che sia la stessa cosa, che sono circa raddoppiati negli ultimi 20 anni. Se parliamo poi di personalizzazione estetica, ultimamente ci sono anche delle tecniche abbastanza economiche per pellicolare le carrozzerie in modo da, senza riverniciare, dargli una tonalità o una finitura superficiale differente, personale proprio, anche individual. È vero che sulle nostre strade domina un drammatico grigio. Più che la moda, secondo me, funziona un meccanismo per cui da un lato ci sono i commercianti, i concessionari che fanno un po' da guida, nel senso che per non saperne leggere né scrivere ordinano le macchine grigie, che tanto il grigio va sempre. Dopodiché, quando arriva il cliente che la vuole gialla, dicono no, ma guarda quella lì, poi quando vai a rivenderla vale 1.000 euro di meno, prendi la grigia che vai sul sicuro. E questo ha portato a questa sostanziale massificazione, per cui se si guarda un parcheggio dal punto di vista quantomeno cromatico è veramente deprimente, tutto color asfalto.
Guido Viale, per tornare a un tema che le è caro, l'automobile è un agente socializzante o dissocializzante?
Beh, assolutamente dissocializzante, cioè è un meccanismo che isola ogni guidatore. In genere poi sappiamo che il numero di passeggeri medi è 1,2, cioè un uomo è una gamba, una donna è un braccio a bordo, quindi sostanzialmente si viaggia da soli, si viaggia circondati da questa scatola di metallo, eccetera. E soprattutto, quello che è importante, l'automobile è uno strumento che stimola la competitività, cioè non si può andare avanti se non superando quello che ci sta davanti. C'è la lotta per accaparrarsi il parcheggio, per cui succedono anche addirittura delle risse. Se uno si ferma, blocca tutti quanti gli altri, sostanzialmente mette ogni persona in competizione con le altre. Per di più, occupa tutta la sede stradale e quindi toglie spazio alla socialità. Volevo, se mi permettete, leggere, visto che siamo su Radio Svizzera, il testo di un dottor Michael Freiherr von Pidol, che nel 1912, questo per dire che l'invasione dell'automobile da parte della città da parte dell'automobile non è stato un fatto innocente. C'era chi già nel 1912 capiva benissimo quello che stava succedendo.
Anche prima, mi scusi se la interrompo, ma la poesia che abbiamo mandato alle 10 di Filippo Tommaso Marinetti, sì, parlava dei giapponesi già.
Sì. Comunque, diceva Freiherr von Pidol, l'idea che la definizione e le funzioni delle strade, delle pubbliche vie debbano venire affidate completamente al traffico è sbagliata e priva di qualsiasi giustificazione. In particolare, le vie e le piazze delle aree metropolitane e dei centri urbani sono qualcosa di più che dei corridoi di transito, come per esempio i binari della ferrovia. Fanno parte in modo molto più stretto dell'intero impianto della città. Sono il luogo di insediamento della popolazione, costituiscono il contesto degli edifici, l'ambiente in cui si svolge una parte non indifferente della vita personale, sociale ed economica della città, e rispondono all'insopprimibile bisogno degli abitanti della città di uscire per fare una passeggiata.
Però vedevo Nascimbene che scalpitava alle dichiarazioni di Viale.
No, non scalpito affatto. È vero che ci sono dei modelli di competitività portati all'estremo. Volevo tornare un attimo prima, Viale citava appunto i manager che si spostano in jet e in elicottero e non hanno l'idea di cosa succede e davvero nella vita di tutti i giorni. Credo che anche tutti i nostri politici in realtà non sappiano come vive la gente, come si sposta la gente. C'era uno spot qualche tempo fa che girava in Italia, non so in Svizzera, che parlava di eroi delle tangenziali. Ecco, quelli che la mattina passano un'ora e mezza in colonna sulla tangenziale, che è veramente una sofferenza. Però se c'è un rovescio della medaglia, devo dire è che succede a me, ma non solo a me, ne ho parlato anche con diversi amici che riportavano la stessa idea. In realtà il tempo che passi da solo in coda è l'unico tempo della tua giornata in cui puoi permetterti di pensare
o di guardare il paesaggio.
Per un attimo mi è venuto un brivido quando ha parlato di eroi delle tangenziali, ho pensato agli eroi delle tangenti, però non vorrei allargare lo spettro delle nostre analisi, ma rimanere su un concetto che è sottolineato da tutti i vari interventi, cioè dell'individuo che è solo, e questa componente di aggressività, Lina Bertola.
Sì, io penso che prima volevo replicare un attimo su quanto è stato detto a proposito delle mode, delle macchine che spersonalizzano perché tutte sono uguali, eccetera. Ma questo accade ovunque, in tutte le mode, il discorso dell'omologazione di oggi. Se noi guardiamo alla possibilità della macchina di la dimensione della persona, diciamo, più che personalizzazione, che mi piace poco come espressione, la dimensione della persona, individuo, in positivo e negativo nell'automobile, quindi l'esperienza del viaggio, non tanto la macchina come oggetto. Allora io sono perfettamente d'accordo con Viale, c'è questo discorso di una solitudine negativa, però, perché la solitudine, lo sappiamo, è un grande valore. È un grande valore stare, tra l'altro è un valore di appartenenza, perché come tu stai solo con te stesso, sei sempre in due. E non potremmo concepire la nostra cultura occidentale se non avessimo avuto questa origine nel dialogo, anche nel dialogo interiore, Agostino, Cartesio, cioè sono tutte dimensioni dove l'altro è dentro di te. Ora, io insisto su questo valore grande della solitudine, perché quando guardo, e sono qualche volta mi capita di essere anch'io in coda, questi volti di uomini e donne sole dentro il loro abitacolo, io non vedo questa esperienza, diciamo, ricca, profonda. E mi sorprende un po' quello che diceva lei, che i suoi colleghi riescono a pensare in macchina. A me sembra piuttosto che questa solitudine dell'automobile faccia esplodere questi aspetti più penosi, le passioni tristi, diceva Spinoza, e poi è stato ripreso da un bellissimo libro recentemente, no? Questa disgregazione, questa perdita di legami, e poi l'aggressività. Certamente sono perfettamente d'accordo, quando sei negli ingorghi tu ti rendi conto che dell'individuo, quindi di quelle potenziali valenze che l'automobile potrebbe esprimere, no? della personalizzazione, dell'autonomia, ma anche la questione che tu attraverso il viaggio e la meta puoi orientare il tuo desiderio. Io insisto su questo aspetto, quindi potenzialmente c'è questo. Poi di fatto però siamo in una situazione dove esplodono questi aspetti negativi. Perché? Perché noi non sappiamo stare nel tempo, lo dicevo all'inizio, questa dimensione della fretta è distruttiva, secondo me.
Quindi Massimo Nascimbene, in un certo senso è nell'occhio del ciclone in questo momento.
Non c'è problema.
Sì, ma davvero dobbiamo rinunciare a una sorta di debito culturale o filosofico nei confronti dell'automobile? Ce l'abbiamo o no? Insomma, ci lascia qualcosa? O soltanto scenari, ci fa presupporre scenari catastrofici?
No, ma io... non vedo scenari catastrofici, vedo molto difficile correggere un modello così importante nell'economia mondiale. Tanto per rimanere sul tema, nelle ultime settimane si è parlato molto di Volkswagen. Volkswagen da sola dà lavoro a 600.000 persone, ha più di 100 fabbriche in giro per il mondo. Ecco, non credo che nessuno possa pensare a una riconversione in qualche modo, e ovviamente è solo uno dei grandi player mondiali dell'automobile, per cui vedo molto molto difficile francamente una riconversione o una modifica strutturale anche a medio termine.
Ecco, siamo arrivati alla proposta di lettura che questa settimana ci viene segnalata dal professor Giuseppe Berta, storico dell'industria e docente alla Bocconi di Milano.
Detroit è la città che è uscita più provata dalla grande crisi di questi anni, tant'è che la sua amministrazione è fallita. Ma c'è stata un'epoca scintillante nella storia degli Stati Uniti in cui Detroit guidava il cambiamento sociale. Era una città aperta a tutte le prospettive dinamiche, una città che creava ricchezza e segnava, diciamo così, il ritmo dell'espansione americana. A questa Detroit dei primi anni 60, un giornalista americano, David Marnis, che è uno degli editor del Washington Post ed è stato premio Pulitzer, ha dedicato un libro estremamente affascinante e ampio. Si chiama Once in a Great City, a Detroit Story. È un libro di quasi 500 pagine che parla di pochi anni nella storia di Detroit, i primi anni 60, e si focalizza su 18 mesi tra il 63 e il 64, quando Detroit è stata in un certo senso la capitale americana. Non solo perché allora l'industria dell'auto aveva uno straordinario successo e trascinava l'espansione economica degli Stati Uniti e del mondo. Sono gli anni in cui Lee Iacocca era alla guida del marketing della Ford e collezionava un successo dopo l'altro, ma la Detroit di quegli anni è una città anche di trasformazioni sociali e civili importantissime. Aveva il più grande leader sindacale della storia americana, Walter Ruther. All'epoca non aveva ancora 60 anni, non era stato solo il grande sindacalista che aveva imposto la contrattazione collettiva alla Ford, alla General Motors, alla Chrysler, ma era stato anche il campione dei diritti civili. E il suo legame con Martin Luther King permise al movimento per i diritti civili afroamericani di fare grandi passi in avanti. E poi Detroit era la società anche del cambiamento culturale, era la città dove nacque la pop music contemporanea. Ecco, una città dominata dal cambiamento sociale che aveva quasi 2 milioni di abitanti e che sembrava in grado di esprimere gli elementi più innovativi e migliori della vita americana. Che cosa è successo poi? Che cosa è andato storto? Beh, è una storia che è finita con la fine del fordismo, con la fine della grande industria, con la grande insurrezione degli afroamericani nell'estate del 67, che costò decine di vittime e creò una spaccatura nella città, e poi via via con una crisi dell'automobile sempre più evidente. Resta però una città, come ci racconta Marnis, importante da studiare perché ha espresso il cambiamento della società degli Stati Uniti in un periodo cruciale. È la città che è più cambiata nel corso del Novecento. Per questo guardare la sua storia non è solo un esercizio condotto sul passato, ma può anche essere uno squarcio importante sulle contraddizioni del nostro presente.
Era il professor Giuseppe Berta, storico dell'industria, che ci ha presentato Once in a Great City, a Detroit Story, un libro di David Marnis pubblicato da Simon & Schuster. Massimo Nascimbene, uno dei fattori trainanti della Detroit raccontata nel libro è l'industria dell'automobile, evidentemente, che diventa motore sociale e culturale. Viene da pensare alla Torino degli anni d'oro della Fiat.
Certamente, molto spesso è stato fatto il parallelo tra le due città. Vorrei aggiungere però, parlando di Detroit, che oggi Detroit è una città che sta rinascendo indipendentemente dall'automobile. Cioè, mi spiego, Ford, GM, FCA continuano a rimanere basate lì e continuano ad avere le loro fabbriche, però la città sta vivendo una seconda giovinezza. Paradossalmente il meccanismo del fallimento dell'amministrazione cittadina ha portato a una serie di agevolazioni per le start-up, per cui stanno nascendo tutta una serie di imprese piccole e medie che hanno deciso di in alcuni casi di abbandonare la California, la Silicon Valley, di andarsi a basare a Detroit. E la città sta letteralmente rifiorendo, non tanto e non per l'industria dell'automobile, che comunque vive, se vogliamo, una sua terza, quarta giovinezza, perché lo cito come dato e senza volere metterci un accento positivo o negativo, però il mercato americano dell'automobile è in netta ripresa. Quest'anno andrà a chiudere con oltre 17 milioni di veicoli venduti, che corrispondono, non so se batterà il record del 2007, poi c'era stata la crisi, però sicuramente ci arriverà molto vicino, la ripresa è molto consistente. E ne ha beneficiato Detroit, ma ripeto, Detroit sta rinascendo con una nuova pelle al di là di quella che è l'industria dell'auto. Torino ha pagato un prezzo durissimo alla...
Abbiamo un torinese attorno al tavolo.
Sì. No, beh, allora non parlo...
Io a Milano da 40 anni, quindi... No.
Prego.
Torino chiaramente ha pagato un prezzo durissimo in termini di occupazione. Oggi sta cercando faticosamente, da un lato, di crearsi una nuova identità, come in termini anche di immagine, come centro turistico, credo. Siano state fatte delle cose anche interessanti nell'ultimo decennio, e sta cercando di valorizzare per quanto possibile le competenze italiane legate alla produzione automobilistica, indipendentemente dalla produzione del prodotto finale, gli studi di design, la modelleria, la componentistica. C'è tuttora un grosso indotto che funziona come fornitore di tutta l'industria automobilistica mondiale, soprattutto di quella cinese.
Guido Viale è un torinese di Tokyo, puntualizziamo. È nato in un'altra delle capitali dell'auto, è nato a Tokyo. Ecco,
diciamo,
però
la sua città d'elezione è Torino, anche se vive da tanti anni a Milano.
E però volevamo riprendere un tema che forse Alina Bertola interessa, o comunque ci interessa il suo punto di vista, perché si è parlato di debito culturale. Allora, anche alla luce di quello che è stato detto su Detroit, adesso su Torino, Alina Bertola, lei è piuttosto negativa nei confronti della vicenda automobilistica, non lo vede, non lo sente questo debito culturale, non c'è nei confronti dell'auto?
Ma io non è che sono negativa nei confronti dell'auto, ma di una evoluzione culturale che è partita da premesse che potevano essere positive e poi l'abbiamo andata fuori controllo un po'. Adesso ho detto in quattro parole è un po' questo, e questo riguarda l'auto e questo riguarda tutta una serie di altri aspetti della nostra società. Quindi le potenzialità, non siamo più a dirle tutta la mattina che ne parliamo, diciamo l'associazione di quello che accade dentro l'automobile, quello che accade fuori, in una visione, così, in un rapporto circolare di azione e retroazione, questo ça va sans dire. Sì, per non dare l'impressione di essere troppo contro l'auto, allora io penso che c'è un elemento oggi di valore culturale e che è un po' un contraltare rispetto a un problema che io vedo oggi molto fortemente nella nostra cultura. Il viaggio su internet. Il viaggio su internet, questi molteplici viaggi che noi facciamo nel virtuale, sono, a parte la grande ricchezza delle possibilità che ci dà la navigazione, però da un certo punto di vista sono veramente un pericolo, e questo è stato analizzato bene negli ultimi tempi da più voci. Cioè, noi viviamo in una situazione di inganno dei sensi, di una fisicità perduta. Noi siamo lì seduti in poltrone, andiamo a Tokyo piuttosto che a Torino, che a Detroit, e poi dopo facciamo tutta una serie di cose stando fermi. Questo è un grande inganno dei sensi che produce una un'emergenza affettiva nella nostra cultura. Non è il tema di oggi, però questo è il problema. Allora, rispetto a questo problema, l'automobile ci mantiene, con tutti i rischi, tutti i problemi che abbiamo, in una situazione di fisicità. Io salgo in macchina, prendo in mano il volante, vado in un posto e ho questa dimensione, sento i rumori, sento gli odori, ecco, c'è questa dimensione comunque di un vissuto ancora fisico. Purtroppo poi c'è il rovescio della medaglia del troppo pieno, del traffico, delle puzze terribili, ecco, però c'è questo aspetto, credo, che va ancora considerato per rapporto a uno che è un grosso problema nel nostro tempo.
Senta, adesso è il momento fra breve del notiziario delle 11:30 e abbiamo qualche minuto per far capire a suo figlio che Francesco Guccini è un grande autore.
Speriamo che ci ascolti.
E perché?
No, a parte il mio, che Francesco Guccini appartiene un po' alla mia bildung giovanile, però questa canzone che ho scelto, La locomotiva, mi sembrava molto adatta, perché in fondo nell'immaginario dell'accelerazione è il treno. no? È il treno, la locomotiva, il primo momento, il treno che poi porta verso il progresso. E in questa canzone di Guccini, che è un classico, che forse tutti sanno, che contiene una storia, anche una storia vera, c'è un po' questa problematizzazione del progresso: dove ci porta la locomotiva, dove ci porta il progresso.
Ascoltiamo, dura 8 minuti, ma almeno un paio tondi ce li abbiamo.
Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via la bomba proletaria, illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Eccoci all'ultima parte del nostro magazine culturale di questa mattina. Moby Dick questa settimana è dedicato a Das Auto, un mito in crisi. È un punto interrogativo, forse non l'ho detto così bene, però ne parliamo da circa un'ora e mezza, l'ultima mezz'ora. In diretta da Milano con Giorgio Ottoni al microfono e Sabrina Faller.
E prima di riprendere la discussione sul tema, vi proponiamo l'immagine della settimana, rubrica curata per questa edizione dal fotografo Didier Rueff, su un argomento che non si lega al tema dell'automobile, ma certamente i suoi effetti collaterali possono incidere sulla guida.
I partigiani della legalizzazione della marijuana nel Colorado si sfregano le mani. È da anni che affermano che la cannabis è simile all'alcol e ora vedono la loro teoria confermata. Per la prima volta la marijuana ha apportato al fisco più dell'alcol in uno stato americano. Con una cifra d'affari di 540 milioni di dollari in 7 mesi, il nuovo oro verde ha sorpassato le previsioni delle entrate fiscali. Una situazione che ha spinto questo stato a organizzare una giornata di tax free, corrispondente a una necessità contabile quanto politica. Dal 1992, grazie a un'iniziativa del Partito Libertariano per ridurre le dimensioni del settore pubblico, tutte le eccedenze non previste nel budget devono essere ridistribuite ai cittadini. Il 16 settembre i fumatori del Colorado, uno dei quattro stati dove la marijuana è in vendita libera, hanno vissuto un trattamento speciale. Prezzi esentasse su cannabis e i prodotti derivati, biscotti, infusione, eccetera. Durante una giornata la ganja tassa fu sospesa, ma non l'IVA, dal servizio che sorveglia le regolamentazioni a cui si devono attenere i venditori. La fotografia che ho deciso di commentare è stata scattata a dicembre 2014 da eBay a Denver. eBay è il primo club privato nel quale è sufficiente iscriversi pagando una piccola quota per poter consumare e fumare del cannabis. Un uomo di nome Hollywood e la sua compagna Anna si rilassano a fine giornata. Lontani dallo sport e dai suoi valori creativi, questa coppia preferisce la pratica quotidiana del dabbing, l'inalazione dei vapori provenienti da intrulli con un'alta concentrazione di cannabinoidi che va dal 75 al 90%. Una nuova modalità di consumo consiste nell'utilizzare questi dabs. Nei secondi successivi allo scatto di questa immagine sono stato circondato da una nube di vapore che Hollywood ha generosamente esalato della sua bocca. In un anno il Tesoro Pubblico del Colorado ha incassato 70 milioni di dollari di tasse sulle vendite della marijuana contro i 42 milioni sull'alcol. La droga legale è tassata maggiormente, 25%, ma questo non scoraggia i clienti. Non è giunto il tempo in Svizzera di osare ad essere innovatori, legalizzando la vendita della marijuana sotto il controllo dello Stato. Dei codici a bar, un controllo dell'età minima di 18 anni per gli acquirenti, una migliore politica di sanità pubblica, le tasse che rientrano nella borsa dello Stato e non in quelle delle diverse mafie e del mercato nero. Ciò è un vero Eldorado fiscale per i cantoni, bloccati nei problemi di aumento dell'indebitamento. Cosa serve ancora ai nostri politici per avere il coraggio di osare un cambiamento radicale di paradigma?
Ce lo chiediamo, giriamo la domanda a loro evidentemente, ma non ai nostri ospiti. Ci concentriamo sul tema, lasciamo l'immagine della settimana di Rüef e rientriamo nell'ultima parte della nostra puntata. Lo ricordo, è dedicata all'automobile, ma in questi ultimi minuti, diciamo 20 minuti, guarderemo verso il suo futuro. I nostri ospiti sono sempre Lina Bertola, Guido Viale e Massimo Nascimbene.
E proprio per parlare di futuro vi proponiamo una breve intervista a Paolo Attivissimo, esperto del mondo digitale e di internet, al quale abbiamo chiesto di spiegarci la discesa in campo nel mondo dell'auto elettrica di Apple e di Google.
Credo che faccia parte di un piano di marketing generale. Se guardiamo lo schema, soprattutto di compagnie come Apple, si concentrano su prodotti di larghissimo consumo. Si parte dal computer, si arriva al telefonino, dal telefonino si passa all'orologio e qual è l'altro elettrodomestico o dispositivo o apparecchio che usiamo tutti? L'automobile. Nell'automobile, fra l'altro, c'è un interesse molto particolare, per esempio, specificamente per Google, perché la raccolta di informazioni che sarebbe possibile in un mondo nel quale tutti abbiamo una Google mobile sarebbe preziosissimo. Tutte queste aziende hanno bisogno di innovare perché devono creare nuovi flussi di reddito. È uno dei flussi di reddito principali delle società digitali di oggi, è quello di acquisire informazioni sugli utenti. Se per esempio avessimo tutti la Google Car, avremmo l'equivalente di quello che abbiamo adesso con i telefoni di Android. Google sa dove siamo, sa chi incontriamo, sa con chi comunichiamo perché comunque ha traccia dei nostri, almeno dei nostri metadati, e quindi penso che rientri in quest'ottica di dire estendiamo sempre di più la nostra raccolta di dati a scopo commerciale. Faccio giusto un altro esempio: Google recentemente ha acquistato Nest, che è una società che fa dispositivi di domotica, apparecchietti che si mettono in casa per avere il monitoraggio della propria abitazione, riscaldamento, umidità, allagamenti, antifurto, eccetera. Perché Google dovrebbe essere interessato a un prodotto del genere? Semplicemente perché in questo modo Google ha accesso anche ai dati sulla nostra presenza attività domestica. La differenza fra Google e Apple è che Apple ha anche un'attività commerciale separata, cioè Apple non vive soltanto della raccolta di dati personali e quindi può permettersi di essere un pochino meno invadente. Apple fa soldi vendendo computer, o meglio, soprattutto vendendo telefonini e poi anche altre cosine tipo computer. Poi su questa vendita raccoglie dati sugli utenti che possono essere rivenduti, possono avere un valore di marketing, però non è l'unica fonte di suo reddito.
Ecco, era Paolo attivissimo. Massimo Lascimbene, che cosa dobbiamo attenderci dal progresso tecnologico? E tra l'altro, per inciso, queste auto elettriche super accessoriate si potranno rubare con un semplice tablet, cioè entrando come hacker nel sistema computerizzato dell'auto?
Bella domanda. Ormai anche le automobili normali si rubano in quella maniera lì: si entra col computer, si attaccano alla presa diagnosi che c'è in abitacolo, e si va a comandare la centralina e si fa partire il motore.
No, questo cui... da fuori l'automobile.
Sì,
c'era
sì,
proprio
ma...
un articolo sull'ultimo 4 ruote.
Sì, sì, no, certo, ma se parliamo di furti, certo, poi si può anche dirottare, in una forma più evoluta si può anche dirottare la macchina facendola muovere per conto suo. In linea generale io credo che oggi arriverà prima la guida autonoma e poi il cambiamento di trazione. Vedremo se più verso l'elettrico o verso le fuel cell alimentate a idrogeno. I due sistemi richiedono cose diverse, soprattutto dal punto di vista degli investimenti industriali. Quello che però potrebbe cambiare è il possesso del pallino, che è le cose che le case automobilistiche temono molto in questo momento, un po' come è successo nell'informatica. Quando sono usciti i primi computer, noi compravamo il computer IBM piuttosto che Dell, piuttosto che sceglievamo la marca. Poi a un certo momento il pallino è passato ai costruttori di sistemi operativi, per cui sceglievamo iOS piuttosto che Windows e non più il produttore della macchina. Ormai oggi vediamo che soprattutto i giovani scelgono neanche più il sistema, ma scelgono un contratto di fonia, quindi che si porta presso lo smartphone e tutto il sistema di connessione che gli sta dietro. Quindi il pallino è passato dai costruttori di computer ai costruttori di sistemi operativi, di fatto sta passando alle compagnie telefoniche. Ecco, nell'automobile il rischio che vedono i grandi gruppi automobilistici è che il pallino ce l'abbia, diciamo, Google, perché avendo in mano il controllo della cartografia può gestire le vetture autonome meglio e in maniera più efficiente di chiunque altro. Quindi questo è un po', spero di essere stato chiaro, lo scenario che si sta delineando, ma in tempi direi di 5 anni, non di più.
Guido Viale, l'auto che si guida da sola è già una realtà. Sì. Qualche settimana fa c'è stato l'esperimento della Peugeot che ha mandato questa macchina tutta sola, soletta, nel tratto Parigi-Bordeaux. È uno scenario inquietante, secondo lei?
Sì, è inquietante, ma io non gli darei la credibilità che gli dà l'ingegner Lascimbene. Cioè, gran parte dell'attaccamento delle persone all'auto è legata al fatto di guidarla. Cioè salire su un'auto che si guida da solo è più scomodo e peraltro inquinante e impattante che salire su un autobus o su un taxi.
Però è più comodo.
No, su un taxi che ti viene a prendere a casa e ti porta al luogo di destinazione senza dover cercare un posto di parcheggio, io insisto che è molto più comodo il trasporto a domanda.
È più caro anche, però.
È più caro oggi perché c'è il taxi individuale e ci sono delle limitazioni, limitazioni soprattutto dovute alla scarsa iniziativa delle amministrazioni pubbliche per la diffusione del trasporto a domanda. Ma si vede che dove esistono dei piccoli esperimenti di trasporto a domanda che permettono di abbinare i percorsi di diversi utenti con origine e destinazioni compatibili, orari di partenza e arrivo compatibili, eccetera, le cose funzionano. Una cosa però vorrei precisare sul futuro dell'automobile. Siamo 7 miliardi di abitanti di questa terra, nel 2050 poi forse la crescita si dovrebbe fermare, saremo da 9 a 10 miliardi. Non è possibile diffondere il tasso di motorizzazione che c'è nei paesi occidentali su tutto il pianeta, perché semplicemente, a parte le risorse e l'inquinamento, non c'è lo spazio fisico per alloggiare tutte queste automobili qua se ci fosse in tutto il mondo il tasso di motorizzazione europeo, che è di 2 abitanti per vettura, o addirittura quello italiano, che ricordo abbiamo il tasso di motorizzazione più alto d'Europa, che è intorno all'1,7 abitanti per veicolo, eccetera. E quindi il futuro dell'automobile, siamo alle viste della, conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, che dovrà prendere delle misure sostanziali per diminuire l'inquinamento. È indubbio che sia per la costruzione dei veicoli, che per l'infrastruttura stradale, che per i consumi di carburante, che per le emissioni, l'automobile è uno dei sistemi con maggiori impatti ambientali, eccetera. Il problema sarà come ridurre il numero di automobili che circolano. E i mezzi, tra l'altro, i mezzi ci sono, perché la telematica e l'informatica permettono la condivisione del veicolo, che oggi viene praticata soltanto a livello di nicchia. Quindi, più che l'auto elettrica, che comunque ha degli impatti, perché l'elettricità è difficile produrla per mandare avanti un miliardo di automobili, quante ce ne sono in Italia e nel mondo, è difficile produrla semplicemente con fonti rinnovabili, sia per l'impatto sul suolo, eccetera. Io, più che l'auto elettrica o l'auto che si guida da sola, vedo l'auto, il veicolo condiviso, come momento per ridurre l'impatto di chi l'automobile la usa, dei paesi dove l'automobile è il mezzo di trasporto prevalente, ma anche come mezzo per rendere più egualitaria la distribuzione dei vantaggi e degli costi su tutti gli abitanti della Terra.
Lina Bertola, mi sembra che il giro di tavola debba concludersi con delle frasi sue lapidarie.
Sul futuro?
Sul futuro. Io, se vuole aggiungere qualcosa sul futuro, perché no? Però prenderei spunto da un articolo pubblicato sul Numero di ottobre di Quattro Ruote, che rende attenti su controlli a distanza fra telecamere, algoritmi, biometria, addirittura sistemi per prevenire i colpi di sonno. Prendo solo questi elementi, citati nell'articolo, ma che ne è dell'individuo in tutta questa storia? E così chiudiamo la discussione.
Che ne è dell'individuo in tutta questa storia? Vabbè, non riguarda solo l'automobile. Ci dicono tutti come dobbiamo vivere, e in realtà puoi stare dentro la propria vita, questo diventa un grande problema. Ma volevo riagganciarmi un minuto, certo, alla questione del futuro, perché non posso non dire una parola su quello che ho sentito, anche se non ho compreso bene tutti i dettagli tecnologici di cosa ci aspetta. Ma volevo così dire, in fondo il futuro non c'è. Noi viviamo dentro il presente, e questa grande mistificazione dell'innovazione è un grande inganno. Un'altra volta noi rinnoviamo sempre il presente affinché non passi, con buona pace dell'utopia da cui siamo partiti. Quindi ben vengano le considerazioni che sono state fatte da Ugo Viale, però evidentemente io ho l'impressione che poi rimaniamo dentro questa macina, no? Si diceva all'inizio, di un presente che si rinnova più in fretta possibile per non passare mai, purtroppo.
Grazie per essere stata così chiara e lapidaria. Vorrei chiudere prima, poi dopo vi ringrazierò come si deve, con il brano scelto da Massimo Nascimbene, che è un classico.
Che ci riporta al passato, visto che parlavamo di Firenze, invece ci riporta al passato.
Ed è?
Torpedo Blu.
Giorgio Gaber, ascoltiamola, molto carina.
Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu. L'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia Torpedo Blu. Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia Torpedo Blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu. È una vera fuoriserie, come senz'altro sei tu. Vengo a prenderti stasera
sulla mia torpedo blu. E saremo una gran coppia sulla mia torpedo blu. Alla capote in grigio perla, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera.
È il momento del nostro quiz, che come sapete viene premiato mensilmente. La voce da riconoscere viene diffusa durante le edizioni di ottobre di Moby Dick e fra tutti coloro i quali concorrono l'estrazione viene messo in palio un mini iPad.
Sì, per questo mese dunque vi proponiamo di individuare questa voce. Ascoltatela bene.
Nella mia storia personale io avrei voluto fare l'architetto. Amavo moltissimo questo zio, questo fratello di mio papà, che era l'interfaccia rispetto a mio papà. Erano l'uno l'opposto all'altro e l'uno complementare all'altro.
Se pensate di aver individuato il personaggio, scrivete a Moby Dick RSI via Canevascini Lugano oppure spediteci una mail a mobydick@rsi.ch.
Ecco, Moby Dick che ritroverete la settimana prossima, sabato prossimo, con un'edizione dedicata al tema sempre di scottante attualità, in parte ne abbiamo anche parlato oggi, è quello del lavoro, e a condurla ci saranno Raffaella Barazzoni con Orazio Martinetti. Siamo arrivati ai saluti
e ai ringraziamenti che rivolgiamo innanzitutto ai nostri ospiti Lina Bertola, Massimo Nascimbene, Guido Viale. In regia c'era per noi Gianmaria Aprile, che ha curato questa diretta dallo studio della RSI di Milano.
E ora ci congediamo davvero e vi lasciamo, la sentiamo già partire in sottofondo con Motorcycle Mama, così. Vabbè, un brano di Neil Young, però riletto in chiave rock blues da Theodore Joseph Horowitz, grande pop a chubby. Io sono un po' appassionato, quindi sono un po' di parte. Lo sentite in sottofondo, buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi. Vi salutano e vi invitano a seguirci anche la prossima settimana Sabrina Faller e Giorgio Tuni.
A risentirci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.